Buonasera a tutti. Se i pochi presenti vogliono accomodarsi. Va bene, abbiamo una cittadina iscritta a parlare, la signora Loredana Mascolo. Se vuole sedersi qua nel primo banco dove c'è il microfono, qualcuno glielo accenda.
Non toccare noi. Letizia.
Chi sia lo stesso. Qualcuno accende il microfono alla signora?
C'è un fischio, scusate che è insuperato. No, ma quello spegne le accende.
Come si...
Prego, parla.
Ah, buonasera.
Non tenerlo con le mani, sennò...
Va bene, grazie. Allora, primo problema, il problema stadio di San Siro. Io abito in via Giulio Ferreri al 26. Ho questa problematica. 20 anni fa io ho acquistato questo immobile pensando di avere un immobile con delle anche problematiche, rumori dello stadio, eccetera. Non ne ho. L'unico problema è il fattore parcheggi. Allora, nelle partite succede che le persone che vanno allo stadio, sia per eventi sportivi che per eventi musicali o roba del genere, parcheggiano sul marciapiede di via Ferreri. Allora, io dico, ce la stanno contendendo zona 7 e zona 8. Io anche le foto non le ho pubblicate, perché sennò sarei in reato, perché ci sono le targhe. Ho provato a fare email all'assessore Granelli e per conoscenza al sindaco Sala. Successivamente mi sono rivolta a Bonetti Federico, il quale ha constatato di persona... Federico Borelli, scusatemi come cognome, che ha constatato di persona che le persone parcheggiano proprio dove io ho detto. Allora, prima di tutto ci sono i parcheggi in Ferreri, zona blu, che fino a poco tempo fa costavano 0,80 centesimi. Io in via Toce, via Farini, per cui periferia di Milano, pago 2 euro all'ora. La zona blu di via Ferreri adesso si paga 1 euro e 20, proprio per il discorso stadi. Milano ha metropolitana Lilla, tram, parcheggi. Se non sono sufficienti i parcheggi, c'è in fondo via Novara, c'è il parcheggio di Trenno, fatto per Expo. Attualmente sono parcheggiati, c'erano lì, come si chiamano, sul naviglio, c'erano i barconi, adesso sono lì. Ma c'è ulteriore spazio, è una zona illuminata dove eventualmente può essere una soluzione. Si mette una navetta anche a 0,50 centesimi e Milano diventa ricca. Non vedo per quale motivo io devo camminare sulla strada invece che sul marciapiede, con le relative conseguenze. Primo punto. Secondo punto, i nomadi. Abitando in via Ferreri, ultimamente, da più di 20 giorni, ci sono i nomadi in via Ticino. Ho sollecitato sia la polizia locale che l'intervento del 113, i quali dicono di averli spostati. 2 per 3 sono ancora lì, lasciando i giardini di via Ferreri, angolo via Ticino, via Fleming, in un modo assurdo. Okay? In più, settimana scorsa hanno fatto i box di casa mia, ho fatto la denuncia ulteriore in primaticcio, però il problema è questo purtroppo, e tuttora alle 7 finisce il presidio, alle 8 ci sono ancora i camper con i bambini e le relative problematiche che loro hanno. Allora, se ci sono dei campi nomadi, in Alto Adige più di 36 ore non possono stare e ulteriormente dopo le 36 ore quando vanno via puliscono. Io come cittadina di Milano vorrei anche che pulissero oltretutto di stare le 36 ore. Perché devo pagare io per queste persone che hanno deciso di fare i nomadi? Il tipo vorrei che fosse messo verbale quello che io dico. Lo voglio riconfermare. Vi ringrazio.
Signora, se si ferma, poi dopo l'appello il Presidente risponderà. Signora Ma, si ferma un attimo, lasciamo fare.
Si
sieda pure lì, dopo l'intervento dei consiglieri, l'appello, poi dopo il Presidente risponderà anche su questo. Prego, consigliere Moscheo.
Grazie, Presidente. Allora, mi sembra che in via Blogina 13, quelle piazze Blogini, quelle aree lì dovrebbero essere bonificate, perché abbiamo fatto delle delibere e pensiamo che le mettono a posto. Blogini, via Blogini, dovrebbe essere il 13, quello che va al parco delle case. Esatto, perché. Allora, siccome io mi sono interessato in passato, ho già fatto una più volta l'intervento su quella campana di indumenti dismesse, allora mi chiedo, se noi vogliamo fare un po' di ordine veramente, devono comandare le associazioni della Caritas o deve comandare l'AMS o deve comandare chi? Possibile che il nostro municipio, no? Non può dare disposizione di togliere o spostare una campana, no? Che deturpa l'ambiente. Primo, ci mettono dei frigoriferi, ci mettono dei gabinetti, no? Allora l'hanno presa in giro la campana come se fosse un'area diciamo così, abbandonata, non pensando che di fronte si aprono i condomini, che quello sta un po' anche nel pulito e un po' nell'ordine della loro via. Allora io mi chiedo, io ho fatto più di una telefonata, sia alla Ramsa, sia alla cooperativa e sia anche alla Caritas, e fanno lo scarica pallino. Ma allora io mi dico, ma questi che potere hanno? Possibile che il municipio, no? Non può intervenire di dare ordine a queste persone e dire, ma chi ti ha dato questo ordine? Fateci vedere l'autorizzazione. Noi non sappiamo niente, dove sono posizionati. Io mi ricordo che poco tempo fa ce n'era uno in via Fratelli Gioia, no? Davanti alla banca diciamo così, della banca Cariplo, finalmente l'hanno spostato perché ostruiva addirittura la visibilità della banca e l'hanno portato dove il nuovo pacchetto che abbiamo fatto, perché l'ha fatto perfetto, questo è il piacere. Però Presidente, mi raccomando, i cittadini lì vogliono un po' di ordine e non hanno torto. Allora, questa benedetta, diciamo così, associazione che gestisce, ma è possibile che ha tutto questo potere, compreso l'AMSA, che non riescono a spostare questa benedetta campana? Lungamente spese. Allora, portiamoli a capolinea della 67, della 78, dove, no, 67, no? Dove è fuori mano e non dà fastidio a nessuno, tanto di fronte ci abitano loro, quindi tiriamo loro nella sporcizia, non è stabile per bene. Ecco. Mi raccomando, Presidente, interessiamoci oltre per tutti, perché io batterò sempre studioso finché non è sotto questo problema. Grazie.
Consigliere Caineri, prego.
Sì, scusi, ero. No, la mia domanda è molto semplice. Volevo chiedere, in particolare alla Presidente del Consiglio, che fine ha fatto la Commissione Piazza d'Armi, che non si riunisce dallo scorso ottobre e che dopo la sua reistituzione lo scorso febbraio, sono passati 3 mesi abbondanti, 3 mesi e mezzo, non è ancora stata convocata nemmeno per l'elezione del Presidente. Credo che questo, rispetto a quelle che erano state le dichiarazioni di intenti quando ci avete invitato a votare per reistituire la Piazza d'Armi, e mi riferisco in particolare alle cose dette dall'ex Presidente Sant'Anastasio, sia un fatto abbastanza grave. È successo di tutto in questi mesi per quanto riguarda la Piazza d'Armi, c'è stato un bando, c'è stata una gara, un'asta gara deserta, noi abbiamo una commissione e non abbiamo nemmeno un presidente. Credo che sia anche dal punto di vista regolamentare abbastanza anomalo e grave questa cosa. Grazie.
Va bene, cercherò di rispondere poi per quanto possibile. Coscelli, consigliere Coscelli, prego.
Grazie Presidente.
Se chiederei un attimo, volevo chiedere alla Giunta e al Presidente a che punto è la delibera che abbiamo fatto per l'installazione della targa contro la violenza di genere sul nostro municipio, visto che è stata fatta una delibera o è stata votata una mozione in consiglio di municipio, e volevo sapere a che punto era l'iter, visto che si impegnava la Giunta a istituire questa targa. Altra domanda che vorrei fare invece all'assessore Vecchio, che so che se ne sta occupando e si sta interessando dell'argomento, era la situazione dei vialetti che vanno da Cividale del Friuli fino al Parco Aido per la sistemazione. Anche lì una mozione presentata da me e poi trasformata in delibera e votata dal Consiglio, per sapere a che punto è l'iter e come sta andando avanti la situazione. L'ultima cosa invece che vorrei chiedervi è, visto che rispetto al parco, al campo sportivo di via Bentivoglio è stato fatto un affidamento diretto perché era urgente che quell'area venisse messa o perlomeno in sicurezza e pulita, volevo capire, visto l'urgenza e tutto, io sono passato ieri, ma mi sembra che la situazione sia peggio di un mese e mezzo fa, da quando è stato fatto l'affidamento diretto. Volevo capire a che punto è questo affidamento diretto, che tipo di interlocuzione c'è con chi è stato assegnato quel campo sportivo e quando hanno intenzione di sistemare quell'area, perlomeno pulirla e metterla in sicurezza, perché a tutt'oggi non è stato fatto ancora nulla. Se mi avete sentito, grazie. Volevo giusto ringraziare l'assessore Salinari perché ha fatto l'intervento dell'area, però volevo chiedergli nel contempo se sa che tipo di contratto c'è con chi mantiene il verde e ogni quanto devono tagliare l'erba, o se c'è qualche altro metodo, perché mi ricordo che una volta c'era l'altezza dell'erba, se l'erba superava un tot veniva per forza tagliato, non c'erano dei tagli programmati ogni due mesi o ogni tre mesi, ma secondo, perché l'erba cresce secondo in modo differente per stagione e per clima.
Va bene signori, allora se non ci sono altri interventi, procederei all'appello, prego Piccini.
Grazie. Afruni? Beretta Barbara?
Data.
Beretta Daniele? Bestetti? Boati? Bottelli? Calmieri? Casciano? Cifala, Colombo, Coscelli, Del Duca, scusi, giustificata? Grazie. Ghilardi, Gianni Pennati. Grazie. Iannacone, Iannicelli, Maiandi, Marietta, Marietta giustificato, Merenda, Moccia, Moscheo, Nanni, Riva, Salinari, Santo Anastasio, Ciurba, Vassallo, Vecchio, Vincenzi, Vita, Giacchetti, ventitré presenti, la seduta è valida.
Scusatemi, potete vedere perché c'è un rimbombo fastidioso. Non so, si sente ancora il rimbombo fastidioso?
No.
Si sente? No. No. Signori consiglieri, potete per favore sedervi sulle vostre poltrone? E fate silenzio naturalmente. Va bene, allora, niente, io ho due cose velocissime. Per quanto riguarda il consigliere Caineri, che mi ha chiesto la presa d'armi, effettivamente devo convocarla io, e prometto solennemente che la settimana prossima la convoco per l'elezione del presidente. Ci sono stati una serie di qui pro quo, per cui fino a qui pro quo. Esatto, comunque siamo sul pezzo, settimana prossima la convoco. Seconda cosa, i capigruppo, se per cortesia possono poi alla fine del consiglio fermarsi un attimo, facciamo una velocissima capigruppo.
Buonasera a tutti.
Si sente? Non si sente.
Prova, si sente, sì. Buonasera a tutti. Allora, rispondo a un paio di domande poste dai consiglieri. Prima però volevo dire una cosa, settimana scorsa ci siamo incrociati con la squadra del Comune di Milano allo Stadio San Siro, Dacchetti era in porta e io battevo rigore, ho segnato e quindi è stato un attimo. Dopo manderò video per far vedere a tutti. A parte scherzi, allora inizio subito dicendo che è partita la manutenzione straordinaria. Se ricordate, abbiamo fatto una commissione con dei vari punti che avevamo inserito nella delibera 2017 con il nostro fondo del verde che avevamo a disposizione. Avevamo visto in quella commissione determinati progetti e sono contento di annunciarvi che di questi alcuni sono partiti, e cito l'area Fratelli Gioia Fronte Coop, dove c'era appunto questo nuovo giardino, questo parco chiuso da anni con una recinzione. La recinzione è stata smantellata e si porterà avanti esattamente il progetto come abbiamo visto in commissione. L'area invece di Piazzale Segesta, vi ricordate che il Comune di Milano ci aveva proposto un progetto con una recinzione che andava a chiudere esattamente i giochi dei bimbi su quel parco. Vi ricordate che appunto noi non andava bene perché si creavano queste due gabbie per bambini, ed è stata presentata quel progetto su un'unica recinzione. Area Cani di Piazza Sicilia c'è stata una mozione in aula, discussa in aula, rivista durante la commissione, è passata all'unanimità e anche qui è in fase di esecuzione, se non sbaglio è stata completata, terminata esattamente oggi. Questo è sui vari interventi di manutenzione straordinaria, ne abbiamo altri e invito magari il Presidente della Commissione a convocarla per analizzare anche gli altri progetti che stiamo portando avanti. per quanto riguarda invece l'area di via Viterbo, l'affidamento alla Milan Ledi, è stato affidato all'incirca un mesetto fa. Milan Ledi ha trovato una situazione all'interno che era abbastanza drammatica, perché a parte il discorso del verde, delle erbacce, c'erano due casette dove all'interno dormiva qualcuno. Quindi Milan Ledi ha preso contatti con la polizia locale per effettuare lo sgombero, è stato effettuato perché prima non poteva partire fino a quando non c'era questo sgombero in atto. Settimana scorsa è avvenuto lo sgombero, ora Milan Ledi ha chiesto ad AMSA un preventivo per sistemare tutto e sono in fase di aspettare appunto questo preventivo di AMSA per poi partire con la messa in sicurezza e la lavorazione minima della parte, quindi la pulizia, lo sfalcio dell'erba, eccetera. Per quanto riguarda le aree verdi, sapete che è un problema già dall'anno scorso, perché il Comune di Milano aveva indetto questo nuovo appalto del Global Service dedicato al verde. L'anno scorso era partito molto, ma molto a rilento. Quest'anno devo dire che come tempistiche ci siamo, però i lavori che effettuano non sono i migliori. Anche qui è stata scelta una ditta, sapete, il Comune che ha vinto una gara, che era una cooperativa di Roma, che non conosceva Milano, non conosceva i nostri quartieri. L'anno scorso abbiamo, come dire, tamponato quello che si poteva, ma quest'anno i problemi ci sono, cioè le varie potature che fanno sono a macchia di leopardo, così come abbiamo visto anche con il consigliere Coscelli, ed è un problema, noi su questo li sollecitiamo, ogni volta in cui riceviamo una segnalazione chiaramente la giriamo al tecnico di verde, che poi la gira a sua volta alla società e applica delle penali importanti per un lavoro fatto, eseguito male o a volte non eseguito. Ci sono 6 squadre sul nostro territorio che girano quotidianamente per garantire appunto lo sfalcio dell'erba, non ci sono dettagli stabiliti. C'è anche da dire quest'anno che ha piovuto molto, quindi il discorso della potatura dell'erba, e poi dopo piove l'erba cresce velocemente. Però sicuramente è cura di tutti noi presidiare il territorio e inviare segnalazioni il più possibile affinché si possa ripristinare una situazione e migliorare il nostro quartiere. E penso di aver detto tutto, grazie.
Grazie, buonasera. Staffa, sa. Sbaglio o non si sente?
Sa. Prova. Ok, ora penso che si senta meglio. Buonasera a tutti. Partirei dalle risposte alla cittadina e poi alle sollecitazioni dei consiglieri. Alla signora Mascolo devo dire che partiamo dal tema San Siro. Non ricordo se c'eravamo scritti anche con lei, se no ci sono anche altri cittadini che mi avevano già scritto di questo problema e avevo già risposto nei termini, allora che ripeto anche al Consiglio, sul tema San Siro. Nel senso che purtroppo il problema San Siro è un po' anomalo, per usare un eufemismo, nel senso che ho scoperto da quando siamo entrati in carica che il coordinamento e la gestione della polizia locale a San Siro nelle giornate di manifestazioni sportive è gestita e coordinata dal municipio 8, dal comando del municipio 8. È un'anomalia che ho chiesto 2 anni fa all'assessore Rozza, allora assessore alla polizia locale, di correggere, perché noi ovviamente siamo i destinatari delle lamentele dei cittadini, come è naturale che sia, perché si rivolgono al loro municipio, ma non abbiamo la possibilità di intervenire in modo diretto, perché il nostro comandante non ha la possibilità di disporre alcunché durante le manifestazioni dello stadio Neasta. Una follia che non so sinceramente da quale mente sia stata partorita e perché, ma è così. Io l'avevo rappresentato all'assessore Rozza, ripeto, 2 anni fa, perché mi sembrava una cosa incredibile. In 2 anni non ha mai trovato modo di risolvere questo problema. L'ho riproposto in un incontro recente che ho avuto col nuovo assessore Scavuzzo. Spero davvero che in tempi ragionevoli, brevi, anche perché non è che c'è da stravolgere chissà che cosa, basta cambiare il centro, diciamo, decisionale di quelle giornate, riportino sul comando di zona del municipio 7 la titolarità a programmare e a coordinare quegli interventi, perché altrimenti noi siamo il parafulmine delle lamentele, come è giusto che sia, ma non abbiamo gli strumenti operativi per rispondervi. Quindi purtroppo nel aderire alla sollecitazione che la signora ci ha presentato, noi insisteremo perché ci diano gli strumenti per operare nel nostro territorio, perché purtroppo oggi la competenza è sul municipio 8 e sul comando del municipio 8, per una ragione che non so spiegarne sinceramente. Per quanto riguarda il tema dei nomadi, la signora sa perché ci... No, ma signora, non penso che ci sia un botto risposta. No. Sul tema dei nomadi, la signora sa perché ci telefona quotidianamente, c'è la mia segreteria che non solo rileva le giuste lamentele, ma fa intervenire anche prontamente la polizia locale. Ne approfitto per anticipare e dire al Consiglio quello che avrei detto comunque a prescindere dall'intervento. Come sapete, la gestione dei nomadi, la gestione del problema nomadi, non gestisco io l'aula, consigliere Coscelli, come lei ben sa. Grazie. Come i consiglieri sapranno, ma forse i cittadini no, ne approfitto per dirlo, la gestione del problema nomadi, quindi degli allontanamenti e degli sgomberi, è sempre stata gestita dal Comune di Milano Centrale, da un nucleo speciale della polizia locale che si chiama Problemi del Territorio, un nucleo assolutamente sottodimensionato rispetto alle necessità dei cittadini, un nucleo che quindi, se viene chiamato a fare uno sgombero in via Fleming o in via Ticino, magari lo sgombero successivo ce l'ha a Lambrate, ci mette una vita ovviamente a fare gli interventi di sgombero, e è sotto gli occhi di tutti che quel tipo di operatività non ha dissuaso nessuno dal trasformare alcune vie del nostro territorio in cloache a cielo aperto. Questa situazione ci ha imposto già 2 anni fa di chiedere al Comune di cambiare radicalmente le modalità operative di gestione di questo fenomeno. Chiedo scusa, ragazzi. Pronto?
Assessori Ghilardi e Salinari, per cortesia.
Grazie. No. Grazie. Cosa stavo dicendo? Abbiamo chiesto da 2 anni al Comune di Milano di modificare le modalità operative. Vabbè, però chiedo scusa, però cioè, sta diventando una farsa questa situazione, cioè non lo so. Abbiamo chiesto di modificare le modalità operative di interventi degli sgomberi perché? Perché allo Stato non esistono strumenti purtroppo legislativi che ci consentono di intervenire con particolare incidenza, se non lo strumento del DASPO urbano, che sapete è uno strumento legislativo nuovo che il Parlamento ha affidato ai sindaci e ai questori delle città, ma che il sindaco Sala ha dichiarato pubblicamente di non voler utilizzare e applicare. In mancanza del DASPO urbano, che ripeto compete a questore e sindaco e a nessun altro, non esistono altri strumenti legislativi per risolvere questo problema, se non quello che abbiamo proposto, cioè di abbassare drasticamente i tempi di intervento tra la segnalazione dei cittadini o di chiunque altro, della presenza di nomadi e l'intervento della polizia locale per lo sgombero. Perché? Perché sappiamo perfettamente, perché ci è stato detto da questi signori, che rimangono a fare gli accampamenti su Milano, non perché Milano è più bella, è più verde o più non so che cosa, ma semplicemente perché i comuni dell'Interland, che sono più piccoli e più organizzati, riescono a garantire tempi di intervento e di sgombero enormemente più competitivi rispetto a quelli di Milano. Milano ha tempi biblici di intervento e quindi a questi signori viene consentito in maniera totalmente libera di fare il bello e il cattivo tempo. Abbiamo quindi chiesto 2 anni fa all'assessore, all'ex assessore Rozza, che se ne è guardata bene dall'ascoltarci, e abbiamo reiterato la nuova richiesta all'assessore Scavuzzo, che siamo contenti che invece abbia aderito alla nostra richiesta molto recentemente, di portare o di consentire anche ai comandi di zona nei vari municipi, dato che hanno il personale e i mezzi per farlo, di intervenire in prima persona noi come municipio per fare questi sgomberi. Sappiamo perfettamente che lo sgombero sposta il problema, non è che lo risolve definitivamente, ma siamo altrettanto prudentemente, ma in maniera determinata, fiduciosi che spostandoli, rimuovendoli e allontanandoli 2, 3, 4, 5 volte al giorno, forse il braccio di ferro lo durerà qualche settimana, ma alla fine capiranno, insomma, che la solfa è cambiata. E quando noi gli consentiremo più, come stiamo facendo, di permanere nello stesso punto per giorni interi senza mai essere allontanati, ma li disturberemo in continuazione, contiamo che questi non associino più il Comune di Milano e il nostro territorio a un luogo in cui possono accamparsi in maniera quasi stabile senza mai neanche essere disturbati. L'operatività di questo nuovo servizio è nuovissima, perché abbiamo iniziato lunedì scorso, quindi è una settimana che noi operiamo, quindi ci stiamo tarando anche con gli agenti nostri di polizia locale. È un servizio nuovo che non avevano mai fatto, quindi dal punto di vista operativo abbiamo bisogno ovviamente di qualche settimana o di qualche mese per poter tracciare un bilancio di questa nuova modalità operativa. Ma devo già dirvi che dai report che io ricevo quotidianamente dalla polizia locale, noi garantiamo una media di 10-12 sgomberi al giorno, e che quindi noi riusciamo a far percepire a questi soggetti che qualcosa è cambiato, che non possono più stare negli stessi identici punti per giorni interi senza che nessuno li disturbi. Nelle vie che la signora quotidianamente, giustamente la ringrazio, ci segnala, via Ticino e via Fleming, ne facciamo sgomberi quotidiani, perché abbiamo l'assoluta volontà, e ce lo siamo posti come obiettivo, di, ripeto, garantire tempi di intervento tra la segnalazione e lo sgombero che siano rapidissimi. E io penso di dire una cosa che non è troppo lontana dalla realtà, se dico che oggi noi in quelle vie garantiamo interventi di sgombero che sono sotto l'ora. E consideri che fino a 10 giorni fa noi avevamo giorni prima che si intervenisse. E devo dire che il cambio di passo per me è notevole. Se questo sarà sufficiente per risolvere il problema, ripeto, non lo so, perché dovremo tirare un bilancio da qua a qualche settimana, a qualche mese, ma allo stato l'unico strumento che noi abbiamo è quello di disturbare nel modo più aggressivo possibile queste situazioni, ed è quello che stiamo realizzando. Le località nelle quali si collocano, tra l'altro, sono sempre le stesse, e noi garantiamo un presidio in tutte queste, perché sono delle pattuglie che girano come trottole tutto il giorno sul municipio: Parco Cave, quartiere Olmi, Quarto Cagnino, San Carlo, Fleming con via Ticino, via Bagarotti, via Anselmo da Baggio e via Cusago. E devo dire che questa modalità, affiancata agli interventi di impedimento strutturale che in alcune località si stanno programmando e si stanno realizzando, speriamo davvero di dare una risposta efficace ed efficiente ai cittadini, continuando comunque a insistere presso il sindaco, perché questo consiglio tra l'altro ha votato un documento su questo, perché applichi finalmente questo benedetto Daspo Urbano, perché tra l'altro, stando a quello che ci dice la questura, non la parte politica, è lo strumento più efficace che oggi gli organi di polizia hanno per evitare fenomeni come questo. Quindi ce la stiamo davvero mettendo tutta, contiamo e speriamo davvero vivamente di poter risolvere questo problema. Per quanto riguarda invece il consigliere Moschea, il tema del cassonetto giallo, siamo intervenuti con l'eliminazione dei cassonetti di via Nicolaiesca, quartiere Olmi, via Cadella e lo spostamento di quello che ha segnalato su Quarto Camino. Perché purtroppo siamo passati dall'eliminazione allo spostamento? Perché personalmente non trovo che sia lo strumento idoneo per fare solidarietà, ormai si è trasformato in uno strumento di degrado e basta, quello del cassonetto della raccolta dei vestiti usati. Nel senso che oggi ci sono 10.000 nuovi altri strumenti per poter fare solidarietà. Finché siamo riusciti l'abbiamo fatti eliminare. Che cosa è successo? Nel frattempo c'è stato un nuovo contratto, per me sbagliatissimo, tra Comune di Milano, AMSA e queste cooperative, che sono due che gestiscono sul territorio questi cassonetti, che non solo ha confermato il servizio, ma ne ha addirittura imposto l'aumento numerico in giro nelle strade. Non ce li rimuovono quindi più, perché hanno da rispettare contrattualmente nei confronti del Comune di Milano il numero minimo di campane. L'unica cosa che possiamo fare, ed è quello che abbiamo fatto appunto su Quarto Cagnino e che abbiamo proposto e proporremo su via Brogini, è quello dello spostamento. Sapete che ne abbiamo preso anche uno qui nel municipio, perché pur di non vederli in strada li portiamo in località che riteniamo siano più presidiate. Ne abbiamo portati quelli di Quarto Cagnino, ne abbiamo spostati dentro la parrocchia Sant'Elena, quello di Via Cadella abbiamo spostato qua dentro il nostro municipio, cioè in luoghi che siano più presidiati e presidiabili e quindi che non siano più oggetto delle razzie dei nomadi o di chi per loro. Quindi ci facciamo carico, come tra l'altro aveva già segnalato anche l'assessore Ghilardi, il cassonetto di via Brogini, per destinarlo a un altro luogo bisogna però individuare un'area che sia idonea ad essere presidiata, perché se lo sposto da Brogini e lo metto in un altro posto che non ha il presidio, ho solamente spostato un problema ma non l'ho risolto. Sugli sgomberi ve l'ho detto, vi aggiungo un elemento in termini di presidio della polizia locale. Come sapete noi abbiamo inaugurato ormai 2 anni fa dei nuovi presidi fissi di polizia locale in aree verdi del nostro municipio, che erano particolarmente oggetto di parti abusivi, musica, alcol, che disturbavano la quiete pubblica, al parco di Trenno, al parco delle Cave, con risultati straordinari, perché il problema dei parchi alcolici dei sudamericani a Trenno, che ricorderete che è da 10 anni almeno, ma forse 20, che viene discusso in quest'aula senza mai trovare una soluzione, al secondo mese del nostro mandato l'abbiamo risolto, perché abbiamo usato, diciamo, un po' le maniere forti, perché abbiamo messo un presidio fisso che ha trasformato quell'area, perché oggi non vola una mosca durante la sera e la notte. Oltre a questi due presidi, due weekend fa abbiamo introdotto un terzo presidio fisso in un'altra area che era stata oggetto di recenti segnalazioni, che è l'area del parco di Via Noale di fianco al Marchiondi. Quindi da 2 weekend fa abbiamo introdotto un presidio fisso di polizia locale anche lì. Vi segnalo che nel primo weekend di operatività hanno già sequestrato 200 litri di birra la polizia locale, quindi per dirvi che cosa c'era in quel posto. I cittadini hanno molto apprezzato, noi manterremo il presidio fisso anche in via Noale finché non, come dire, garantiremo che quell'area sarà stata definitivamente, diciamo, bonificata da questi fenomeni che sono ovviamente di grave disturbo per i cittadini. L'ultima cosa che volevo dirvi, la richiesta di Coscelli della targa contro la violenza sulle donne. Io adesso non è qui, ma so che se ne è occupato il Presidente Gianni, che avete fatto delle commissioni in cui vi siete accordati, comunque sul come realizzarla, come scriverla. Se no, allora mi sa che dovete tornare, perché io ho dato mandato a quella commissione di mettervi d'accordo e trovare una quadra sul, mi sembra che i temi, però non vorrei dire una sciocchezza, ma da quello che so i temi di contrasto erano il luogo e il testo. Quindi quando la Commissione, non voglio che sia una decisione della Giunta, avrà come dire, raggiunto un accordo più o meno ampio su l'ABC di questa fissione, io non ho alcuna preclusione a eseguire quello che voi ci chiederete, ma se non ho io le informazioni sbagliate, non mi risulta che ci sia un consenso esteso. Se mi sto sbagliando, va bene, allora Bottelli, chiedo scusa, ma le priorità della Giunta sono anche di rilevanza, come dire, molteplice, quindi chiedo scusa allora se è un errore mio andremo a riprendere quella delibera, e se c'è un'attesa nei confronti della Giunta riattiveremo l'iter, non c'è nessun problema su questo. Se ce la siamo persa, ripeto, chiedo scusa.
Bene, volevo informare il Consiglio che ieri è mancato il papà della consigliera Beretta dopo lungo travaglio, e io e il presidente abbiamo mandato un telegramma a nome della Giunta e di tutto il Consiglio. Se qualcuno vuole anche magari mandare un messaggino, so che le fa piacere, che di conforto. Va bene, scrutatori, Barbara, e domani mattina ci sono i funerali, sì, del papà, via Paolo Giodio 41. Va bene, siamo gli scrutatori, che sono Casciano, Moccia, Vita e supplente Iannicelli. Istruttoria preliminare, articolo 40, Istituto San Celso, via Pararia, parere del Consiglio di Municipio. C'è qualcuno che vuole intervenire? Dichiarazioni di voto? Intervento o dichiarazione? Intervento, prego Coscelli. No, prego.
No, volevo chiedere, visto che in Commissione c'è stato un ampio dibattito sulla proposta di delibera, e era stata una proposta di modifica del testo, volevo sapere se il testo è ancora quello originario o se è stato modificato, visto che non c'è il consigliere Maietta, che era forse la persona più con i titoli per presentare quel tipo di emendamento, volevo capire se è stato modificato o meno o che cosa.
Parola all'assessore Vecchio.
Buonasera a tutti, allora rispondo al consigliere Coscelli che allora praticamente quello che aveva chiesto il consigliere Maietta era riferito semplicemente a un discorso di titolo edilizio e il titolo per cui si chiedeva parere. Lui aveva proposto, e secondo lui era un preliminare, in realtà non è così perché è un permesso di costruire convenzionato articolo 40, quindi comunque l'abbiamo, infatti alla fine della commissione comunque anche lui, avevamo dato questa spiegazione, anche lui aveva comunque convenuto che se era così è giusto che rimanga così, perché non è opinabile o soggettivo, è una questione oggettiva, cioè è un titolo edilizio che è giusto che vada avanti in questo modo. Quindi questo è quanto. Poi comunque volevo andare oltre questo dicendovi che è un'informazione in più che do, la delibera riporta il fatto che fosse stato dato parere negativo in Commissione per il Paesaggio, perché fino a quel giorno così è stato. Settimana scorsa però c'è stata la Commissione per il Paesaggio su questo progetto ed è stato rilasciato parere favorevole da tutta la Commissione, compreso il rappresentante Municipio 7 che sono io. È stata data qualche prescrizione, ma non sul progetto in sé dell'RSA, ma sulla sistemazione di via Celio, che comunque è stata abbozzata come preliminare nel permesso di costruire il convenzionato, verrà formalmente progettato definitivamente durante la richiesta di parere di permesso di costruire. È stato chiesto semplicemente di cadenzare un attimino di più il discorso della piantumazione della via Celio, e quindi in fase di permesso di costruire che inizieranno ad affrontare prossimissimamente, perché la convenzione si sta chiudendo, verrà affrontato anche questo tema. L'ultima cosa mi sembra abbastanza importante, l'accenno, per comunque da verificare, è il discorso degli oneri di urbanizzazione, in quanto sono previsti oneri di urbanizzazione primari e secondari, ma probabilmente, anzi è quasi sicuro che sia così, avevamo previsto, non c'era chiaramente un computo, l'avevamo detto, perché chiaramente in una fase così preliminare non si computano gli oneri. Avevamo previsto circa 400.000 euro di oneri tra primari e secondari a scomputo, e saranno probabilmente utilizzabili soltanto gli oneri di urbanizzazione primaria, a scomputo oneri. Gli oneri di urbanizzazione secondaria, nonostante ci siano e sono chiaramente verranno versati, praticamente monetizzati, cioè non è possibile utilizzarli a scomputo oneri. Quindi diciamo che stiamo parlando più o meno di circa 250.000 euro di oneri a scomputo. Vedremo un attimino cosa riusciranno a fare in fase di permesso di costruire. Ci sarà sempre lo spirito di collaborazione che abbiamo finora offerto come municipio, e poi vabbè, abbiamo anche il valore aggiunto che avevamo detto, è chiaramente è un di più, è del Politecnico di Milano, ma sul discorso più che altro della sistemazione del verde davanti alla cascina Case Nuove. Questi sono un po' gli aggiornamenti. La delibera è rimasta a tutti gli effetti come l'avevamo votata in commissione. Grazie.
Va bene, allora se siamo a posto con gli interventi sul... Sì, no, c'è Vita che vuole fare una dichiarazione di voto, vero? Me l'aveva già anticipato. Allora, quindi facciamo prima Caineri, che invece interviene sull'argomento, poi quando facciamo le dichiarazioni di voto interviene la Vita, ok? Prego Caineri, diamo la voce a Caineri, prego.
Grazie Presidente. No, volevo dire che per quanto si tratti di argomentazioni a volte tecniche, per cui giustamente l'assessore ci ha spiegato qual è il significato del permesso di costruire convenzionato, e che quindi si tratti comunque di una fase preliminare rispetto al parere a costruire vero e proprio, credo che nonostante questi tecnicismi le delibere si potrebbero scrivere magari in maniera un po' più comprensibile anche a chi non mastica argomenti di questo tipo. Faccio un esempio. Nel permesso parliamo di un permesso presentato il 15 maggio 2018, ovvero 15 giorni fa. Però si dice che con deliberazione del 30 gennaio, cioè di 4 mesi prima, questo Consiglio ha dato parere in merito, non viene nemmeno riportato se positivo o negativo, rispetto all'interesse pubblico, e che l'11 gennaio la Commissione del Paesaggio aveva espresso parere negativo. Desumo che avrebbe espresso parere negativo ad un progetto precedente, diverso da quello che sono andato a discutere. Quindi queste cose secondo me andrebbero un po' scritte meglio in una delibera, perché l'unico passaggio in cui si capisce che stiamo parlando di un progetto nuovo rispetto a quello bocciato in Commissione Paesaggio è quel nuova che c'è in quella riga del deliberato, quando si dice esprimere parere favorevole alla nuova soluzione progettuale. C'è soltanto quell'aggettivo lì che ci consente di capire che stiamo parlando di una cosa diversa. Secondo me non aiuta a essere chiari. Poi è vero che queste delibere probabilmente non le leggerà nessuno e che hanno solo l'effetto tecnico di far andare avanti un iter, però un pochino più di chiarezza secondo me sarebbe a vantaggio di tutti. Aggiungo a questo che la formulazione con cui ultimamente viene riportato il parere delle commissioni nostre, questa generica in cui si dice che la commissione ha esaminato il progetto ed ha espresso il parere di sua competenza, che viene scritto prima delle commissioni e poi riportato in consiglio, dove non si dice se il parere è positivo o negativo, è un altro elemento che non aiuta poi a capire qual è il quadro in cui ci stiamo muovendo. Grazie.
No, ma consigliere, effettivamente spesso il parere di competenza è la formula standard, la usano anche a Palazzo Marino, cioè il parere di competenza, perché non è, cioè, che sia favorevole o contrario, non ha importanza, l'importante è che l'iter burocratico della delibera dica che è stato assolto il compito della Commissione di dare un parere, più favorevole o contrario non interessa al Consiglio, oppure insomma il Consiglio lo può evincere magari dagli atti della Commissione, però è una formula standard, ecco, il parere di competenza, lo fa così anche Palazzo Marino. Per il resto la delibera, il premesso, il considerato eccetera, è stata fatta dal nostro ufficio tecnico, è una delibera tecnica e in genere si fa così, però poi dopo se vogliamo cambiare, se vogliamo cambiare qualcosa, non so, assessore, prego, parola all'assessore Vecchio.
Allora, assolutamente teniamo presente il consiglio dato, perché a volte purtroppo magari per carità capisco che ci si perde via in qualcosa di più tecnico e magari meno esplicito per, tra virgolette, chi magari tanto tecnico non è, ci sta. L'unica cosa invece che, l'altra cosa invece che volevo assolutamente...
Scusi, consigliere Zacchetti, il consigliere Caineri ha chiesto delle cose e l'assessore Vecchio sta rispondendo, cosa dobbiamo fare? Ma l'assessore Vecchio risponde sulla delibera che gli fanno delle domande, è un assessore e quindi risponde alle domande.
Beh, in realtà dal regolamento potrebbe anche parlare tre giorni, la giunta può anche parlare tre giorni se vuole.
Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi,
del consiglio comunale, però vabbè,
lasciamo perdere, se uno ha fretta se ne vada, cosa devo dire, non lo so. Prego, assessore Vecchio, conclude il suo intervento, risponda ai neri e poi passiamo.
No, volevo soltanto dire che ci tenevo sicuramente a sottolineare che non è vero che queste delibere non le legge nessuno, che è una carta per far andare avanti l'iter, perché su questi temi noi stiamo lavorando molto e l'architetto Viololi, che è responsabile del settore convenzionamento, non aspettava altro che questa delibera per far portare avanti e terminare il discorso di convenzionamento con l'operatore, perché ci sono di mezzo il discorso dello scomputo oneri e delle opere che stiamo cercando assolutamente di ottenere, di portare avanti con loro, quindi non siamo passa carte, grazie a Dio. Grazie.
Va bene, siamo alla dichiarazione di voto, prego Vita.
Allora, la mia non è una vera e propria dichiarazione di voto, ma un intervento, perché visto che sono arrivata in ritardo e mi scuso con i presenti, ma è successa una cosa nella mia scuola per la quale anche con... abbiamo fatto un collegio straordinario, infatti, per poterne parlare e approfittare, visto che c'era la consigliera nella scuola, per dirvi che tra sabato e lunedì due furti consecutivamente, quindi sia uno è rinvenuto il sabato e l'altro lunedì mattina, di tutti i computer dell'aula informatica, più tre quelli per i diversamente abili e altri che non ricordo bene perché mi devo dare anche un censimento netto di quelli che funzionano, perché probabilmente avranno rubato anche di quelli, tra gli altri, anche quelli che non funzionano. Questa vicenda è, diciamo, una ripetizione rispetto a quella che è successa l'anno scorso nella scuola primaria di Santa Maria Nascente. E quindi vorremmo che il Municipio 7 si mobilitasse a fare qualcosa, a fare una richiesta, nello specifico, perché siamo senza aula informatica, siamo senza i computer con la tastiera a lettere grandi per i diversamente abili e non abbiamo materiale didattico, quindi anzi tecnico, per procedere l'anno prossimo. Non sappiamo come iniziare un lavoro interdisciplinare o per i diversamente abili l'anno prossimo. Grazie. Scusatemi, ma mi sembrava opportuno, visto che è favorevole. Grazie.
Ora in votazione della delibera. Apriamo la votazione.
Oh Madonna, c'è l'ora di Natale.
Oh mio Dio. Che succede?
Ah, di là si vede bene.
Da questa parte. Guardate un po'. Vabbè, chiudiamo la votazione, vediamo che succede. Chiudiamo. 21 favorevoli, un astenuto. Il consiglio approva. Sì, c'è un po' di confusione. Votanti 21, Ius Soli. Sì, li ho nominati prima. Comunque va bene, 21 favorevoli, un astenuto, consiglio approva, sono immediata?
Sì.
Immediata eseguibilità. Allora chiudiamo, resettiamo, vediamo che succede. Allora, aperta la votazione per l'immediata eseguibilità. No, quella di prima è rimasta accesa. Proviamo ad aprire. Aperta la votazione. Niente, siamo ancora al tricolore. Chiudiamo per favore quello di là, va, guardiamo quello. 19 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti sull'immediata e il consiglio approva. Quindi siamo al punto 3, le linee di indirizzo per la definizione dei criteri per il riparto dei fondi al diritto allo studio, immediatamente eseguibile. Allora io qui ho un emendamento del consigliere Beretta del Movimento 5 Stelle, però facciamo prima la discussione generale e poi vi presento l'emendamento, oppure se vuole presentarlo subito e poi dopo facciamo. Va bene, ci presenti l'emendamento, se vuole lo leggo io e poi lo... Sì, praticamente l'emendamento soppressivo che dice di approvare bla 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 le scuole di ogni ordine e grado, le scuole di infanzia comunali, togliere le scuole paritarie statali. Questo è quanto. Siamo però sulla discussione generale. Vita, sulla discussione generale?
No, è rimasta fuori la prima.
È rimasta, bene. Allora, Beretta Daniele, prego, sulla discussione generale, prego.
No, volevo un attimino spiegare, anche se abbastanza chiaro, presumo, no? Anche in passato ho presentato emendamenti che andavano in questa direzione, perché? Perché considero che i pochi fondi che abbiamo disponibili io li voglio investire esclusivamente nella scuola pubblica, eh? Quindi come le scuole private, paritarie o non paritarie che siano, fanno un servizio egregio riconosciuto, però diciamo seguono dei canoni, come dire, di nomina, stipendiali, hanno anche diciamo margini di manovra rispetto a quella che è il programma, devono rimanere all'interno di alcuni, diciamo, di un insieme per rimanere, per poter poi fornire un diploma, però quelle che sono le nomine degli insegnanti, gli stipendi, tutta una serie di caratteristiche non seguono quello che è il disegno ministeriale, punto. Per questa ragione è ogni cittadino, per me è liberissimo di andare in figlio a scuola dove preferisce, però se preferisce, come dire, un qualcosa che non è sotto il cappello rigida dello Stato, è riconosciuto, no? In questo io nessuno lo mette in dubbio, però in tal caso i pochi fondi che sono già pochi e le scuole pubbliche abbiamo visto tutti noi visitando tutte quelle diciamo della zona, principalmente di come sono ridotte, preferirei che fossero investiti esclusivamente in quella direzione. Tra l'altro queste scuole godono di rette che sono piuttosto elevate, quindi di solito non hanno mancanza di fondi, ecco.
Va bene, se non ci sono altri
interventi. Io ho presentato l'emendamento, spero che abbiate capito.
Certo. Allora, se non ci sono altri interventi sul generale, Coscelli? Prego, prego.
No, volevo fare solo una domanda, perché vedo sulla percentuale, al di là che vabbè, ormai è una battaglia persa per noi sul discorso degli stranieri all'interno delle scuole, che andrebbe riconosciuta una quota, ma quello che non riesco a capire è perché a certe scuole viene dato il 30% agli alunni disabili, in altri 25%, in altri 9%, e ai DSA pure ci sono delle differenze. Ecco, volevo capire il raziocinio di questa cosa, se posso capirlo per la scuola dell'infanzia, per i DSA, per gli altri non lo capisco.
Va bene, se non ci sono altri interventi, l'assessore Ghilardi, se schiaccia, per favore, così le do la parola. Allora, rischiaccia.
Rischiaccia. Bene. Buongiorno a tutti, grazie per le domande. Rispondo prima di tutto a Coscelli, che è non si sente? Si sente così, devo avvicinarmi quindi. Rispondo prima a Coscelli ripetendo che comunque proprio nel bilancio sono tre capitoli diversi, quello che riguarda l'infanzia, quello che riguarda le altre scuole, e la ripartizione è in base agli utenti, ai nostri bambini, e quindi le percentuali sono diverse per avvicinare in maniera pratica quello che è la cifra pro capite per ogni bambino. Infatti in commissione chi c'era ha potuto vedere che le cifre, così con queste percentuali diverse, arrivavamo però ad avere una uniformità rispetto a tutti i bambini, perché non è un capitolo unico con una cifra per cui va ripartita su tutti, ma c'è un capitolo per quanto riguarda l'infanzia, c'è un capitolo per quanto riguarda le scuole primarie e le scuole secondarie e così via. Questa è la domanda che si era già vista anche l'anno scorso quando l'aveva chiesta il vostro collega capogruppo, che oggi non c'è. Per quanto riguarda invece l'emendamento che viene proposto dal nostro collega 5 Stelle, scusa, memoria, Beretta, ok, Daniele, ecco. Come? Sì, questo viene ripartito fra tutti i ragazzi, ma non alle scuole private, tant'è vero che non sono compresi nella ripartizione né la scuola francese, né la scuola egiziana di lingua araba, né altre situazioni di scuole che abbiamo sul territorio che sono private ed agiscono attraverso i loro consolati. Tutto il resto sono i nostri bambini, i quali hanno diritto, diciamo, chiamiamolo diritto allo studio, come al solito. Se ci sono io ho risposto, spero che le domande siano state fatte tutte, perché non vorrei altri rimproveri. Ok. Per me può, perché è un dibattito, è sempre un dibattito importante, non ho di queste menate.
Va bene.
Però chiedi al Presidente.
Che cosa? No, non può. Beretta, mi dispiace, semmai dopo, quando parliamo dell'emendamento, dopo tanto c'è la discussione sull'emendamento. No, ma dopo, ma c'è la discussione sull'emendamento adesso, Beretta, quindi eventualmente... Quindi chiudiamo la discussione generale e passiamo alla discussione circa l'emendamento. Sì, non ho più l'emendamento, però è scomparso. È scomparso l'emendamento, un attimo solo. Allora, l'emendamento, ripeto, dice di togliere, quindi nel deliberato di approvare, scuole di ogni ordine e grado, le scuole d'infanzia comunali di ogni ordine e grado, togliendo le scuole paritarie statali. Solo le scuole paritarie, giusto, ha ragione. Le scuole, di togliere le scuole paritarie. Quindi solo scuole d'infanzia comunali. Coscelli, prego.
Grazie Presidente. No, prima di intervenire sull'emendamento, io non ho capito, forse perché non ho partecipato alla commissione, la risposta dell'assessore Ghilardi, perché mi sembra di aver capito che queste differenze che sono state date di percentuale è perché così ogni bambino di ogni scuola abbia lo stesso importo. Mi sembra di aver capito così, magari ho capito male, a questo punto bastava dire che l'intero importo si divideva per i bambini senza fare le percentuali. Per ordine grado di scuola, ma allora, quello che dico io, posso capire che siccome il centro,
quanto valutare sono diverse, infatti
appunto era quello che dico, visto che se l'obiettivo era quello di dare lo stesso valore per ogni bambino, bastava dire che l'importo per le paritarie si divideva per la testa dei bambini, mentre qui si fanno delle percentuali.
Ah no, delle percentuali, la stessa cosa, però ti coscelli, però agli alunni disabili bisogna dare una quota e non c'è niente da fare perché bisogna c'è il decreto, adesso non so cosa sia quella cosa lì.
Ma io sono perfettamente d'accordo che
la percentuale bisogna darla per forza, perché il programma bisogna darlo, al disabile bisogna darlo e quindi bisogna farla percentuale per forza.
Ci sarà un motivo perché bisogna darli anche ai disabili, perché i disabili all'interno di una struttura scolastica, tra virgolette, creano più disagio, hanno più disagio, hanno bisogno di più attenzione.
Di conseguenza,
dagli il 9% mi sembra, tra virgolette, ridicolo. Ok, però io non
comunque
capito.
Comunque la percentuale bisogna darla per forza.
Rispetto invece all'emendamento del consigliere Beretta, se ideologicamente, diciamo, potrei essere anche d'accordo con lui, ma siccome la scuola, le scuole paritarie sono scuole riconosciute dallo Stato, hanno gli stessi diritti delle altre scuole. Nel momento in cui non fossero più riconosciute, perdono la titolarità, di conseguenza non hanno più diritto allo studio, perché il diritto allo studio viene dato per i bambini. Allora, di conseguenza, secondo me, un emendamento di questo tipo non può essere accettato, perché va contro la legge, secondo me, va contro i decreti.
Effettivamente mi sono già consultata, anch'io avevo avuto lo stesso dubbio se poteva essere accettato o meno, ma mi sono consultata eccetera ed è ammissibile, perché effettivamente noi potremmo anche dire che le scuole paritarie, vogliamo dare i soldi solo alle statali e le paritarie no, potremmo dirlo. Prego, sì, ma voi dopo Maiandi o prima? Vabbè, parla su
questo. No, rapidissimo, sulle percentuali, consigliere Coscelli, è una questione aritmetica. Io ho la necessità di stabilire una quota per ogni categoria di, diciamo, di istituti pubblici di ogni ordine grado, scuole infanzia comunale e istituti paritari di ogni ordine grado. Dovendo fare la ripartizione, se avessimo fatto una percentuale 30% per tutti, avendo dei numeri di bambini disabili diversi a seconda di queste tre categorie, io avrei attribuito paradossalmente più soldi a un disabile che sta in un istituto pubblico e meno a un disabile che sta in una scuola dell'infanzia, per il sol fatto che è un bambino dell'infanzia o un bambino che va alle elementari. Dal momento che per noi il disabile delle elementari è uguale al disabile delle medie, del liceo o dell'asilo, per garantire a tutti l'equità di importo numerico effettivo, dato che sappiamo che quali sono i numeri censiti precisi di queste categorie, tutti gli alunni disabili e DSA di queste tre categorie, per far emergere il numero euro bambino uguale in ognuna di queste categorie, è ovvio che la percentuale cambia. Quindi lei vede percentuali diverse, ma l'euro per ogni bambino è identico, cioè il 30% di alunni disabili negli istituti pubblici di ogni ordine grado corrispondono esattamente in termini di euro al 25% delle scuole dell'infanzia e al 9% dei disabili, per ragioni aritmetiche, quindi questo serve per garantire a tutti lo stesso importo. Sul tema del consigliere Beretta dell'escludere le scuole paritarie, in commissione abbiamo detto chiaramente come la pensiamo. Per noi i bambini e le famiglie che scelgono di iscrivere i loro figli nelle scuole paritarie non riteniamo che debbano essere ghettizzate, anche perché non è vero che chi iscrive il proprio figlio in una paritaria è per forza figlio di un petroliere, ma ci sono anche delle famiglie che per la libertà di scelta che noi vogliamo garantire decidono, per il migliore insegnamento da garantire ai loro figli, di iscrivere al di là del reddito i loro figli in scuole anche paritarie. Quindi riteniamo che sia un principio di equità garantire questo sostegno a tutti. Aggiungo, l'ho già detto in commissione e lo ripeto perché ci tengo, che non viene distolto neanche mezzo euro bucato alle scuole pubbliche in ragione della previsione di questi contributi alle scuole paritarie. L'anno scorso abbiamo erogato alle scuole pubbliche il 100% dell'importo richiesto, anzi ci è avanzato anche qualcosa, pur riconoscendo i contributi alle paritarie. Quindi riconoscere il contributo ai progetti nelle scuole paritarie non distoglie neanche un centesimo dalle altre scuole pubbliche, quindi non è una ragione di ristrettezza di risorse all'interno delle quali scegliere, ma è un ampliamento dell'offerta. L'ultima cosa, mi consenta, magari è l'entusiasmo dell'intervento, però dire che preferisce destinare queste risorse alla manutenzione straordinaria delle scuole è una bestialità bilancistica, perché non hanno niente a che vedere questi capitoli. Se io non riconosco un contributo, noi abbiamo circa 75.000 euro l'anno di contributi da erogare alle scuole. Sì, no, parlo di contributi, perché la cifra di questo non me la ricordo. Quindi se noi non riconoscessimo dei contributi a quelle scuole, non è che posso prendere quei soldi e farci un'aiuola, una strada, o rifare la scuola, o pagare lo stipendio della dottoressa della Valle. Sono destinati a quelli e devono essere spesi in quello. Che poi ci sia un tema grande come una casa di carenza di risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle scuole è vero e ne possiamo parlare, ma non c'entra assolutamente nulla il tema del diritto allo studio con la manutenzione straordinaria. Sono capitoli di bilancio e di spesa completamente diversi e il risparmio sull'uno non determina un incremento di risorse sull'altro.
Grazie, consigliere Maiandi, prego.
Sì, era solo per fare due sottolineature. Una su un intervento del consigliere Coscelli, però adesso vado a ruota di quello che diceva il presidente. In commissione l'assessore Ghilardi aveva presentato una tabella di dettaglio in cui si vedeva effettivamente quali erano le cifre che poi sarebbero state destinate, da cui si vinceva che queste percentuali erano state studiate appositamente per dare a tutti i bambini la stessa cifra. E la rigidità di questa tabella, non è una cosa così, è proprio il fatto che è il comune stesso che chiede questa ripartizione, quindi la stranezza di queste percentuali è perché la percentuale è il risultato di un ragionamento che ci sta sotto, che ha spiegato bene il Presidente, quindi non mi ripeto. Però la tabella di dettaglio che aveva fornito al Sore Ghilardi in commissione, se magari qualche suo collega l'avesse tenuto, comunque la possa andare, così è chiaro il ragionamento che abbiamo fatto anche in commissione. Non mi dilungo sulla questione pubblica, scuola pubblica, anche perché è da quando sono nato che sento dire le solite, siamo radicati in ignoranza. La scuola è pubblica, divisa in scuola statale e scuola paritaria, ma sia la scuola statale che la scuola paritaria offrono un servizio pubblico. Ora, se vogliamo andare avanti altri 20 anni a dire che c'è la scuola privata e la scuola pubblica, sbagliamo concettualmente, perché la legge dice che la scuola è pubblica, divisa in scuola statale e scuola paritaria, ma entrambe forniscono un servizio pubblico. Quindi la mozione chiaramente per me non è accettabile. Grazie.
Beretta Daniele, prego.
Presidente, allora permetto di precisare un po' di cose, perché qui per portare l'acqua al proprio mulino si rasentano un po' le questioni vere. Allora, le paritarie sono scuole private, non pubbliche. Purtroppo è così, Maiandi. Senti, sto leggendo il MIUR, quindi non sono ignorante. Posso, se permetti? Allora, le scuole pubbliche sono quelle statali governate dallo Stato. Poi delle istituzioni private, quindi delle scuole private, possono fare anche servizio pubblico erogando dei servizi e diplomando nel momento in cui sono riconosciute paritarie. Però i loro atti amministrativi, la loro gestione del personale è diversa. Io non sto dicendo che questo non vada fatto. Per me un privato ha tutto il diritto di fare la migliore formazione del mondo, come nel privato si paga anche a livelli superiori, no? I master difficilmente sono pubblici, sono privati, uno paga, ci va e li paga. Lo fa per scelta, è come nella sanità. Nella sanità noi andiamo all'ospedale pubblico o andiamo alla clinica privata. è legittimo, offre un servizio, la clinica privata quando cura noi, diciamo, prende dei ticket, però non gli vengono dati finanziamenti affinché, come dire, lei porti avanti un servizio pubblico. Qui è un po' invertita la cosa, quindi secondo me, fermo restando che io non voglio, ci mancherebbe, non è che voglio adesso impedire alle scuole private di fare il loro servizio egregio, ci mancherebbe, anche perché ci sono valori che alcuni sposano e altri no, quindi è giusto che ci sia maggiore offerta. Quello che contesto, semplicemente per una ragione di servizio, diciamo, di pubblico, se io pago le tasse per avere le scuole statali, non sono paritarie perché già lo Stato, è lo Stato che le fa e che le regolamenta. Le paritarie si devono chiamare così perché non sono, cioè, non sono statali, non sono pubbliche, sono private, punto. Che poi, siccome hanno dei regolamenti per i quali vengono riconosciute paritarie, proprio per permettere di non fare gli esami da privatista, quindi c'è una bella distinzione, e quindi io non impedisco al consigliere Magandi di andare a fare il San Carlo o una scuola, perché scusate, se una scuola privata ha una retta da 5.000 euro, no? Adesso voi mi spiegate perché un genitore che paga 5.000 euro dovrebbe avere la necessità dei pochi 50 euro che vengono dati ai bambini, no? Delle scuole pubbliche per mandare suo figlio alla scuola privata che costa 5.000 euro l'anno. Io non la capisco, capisco il suo mi fa terminare, capisco il suo diritto di mandarlo in un'altra scuola, è legittimo, ma non capisco il dovere, tra virgolette, nostro, dello Stato di finanziare quella scuola che già, come dire, ha il suo prestigio e va avanti così, punto. Se no, uno si prende il servizio pubblico che c'è ed è egregio. Invece di, perché con questi meccanismi, come avviene nella sanità purtroppo, si va a, come dire, a svalorizzare quello che è il servizio pubblico. Non è vero, ascolta, su questo non siamo, sì, sai che io sono per Maiandi, solo per l'imprenditoria, però su questa cosa non sono d'accordo. L'imprenditore si fa da solo, non fa impresa con i soldi pubblici.
Va bene, però
fa impresa con i soldi suoi.
Va bene. Molto bene. Vita Francesca, per favore. Vita.
Ok. E la realtà oggettiva tra una scuola privata, una scuola paritaria e una scuola statale la conosciamo tutti, perché tutti non solo abbiamo studiato, ma mandiamo i figli a scuola e la differenza la riconosciamo, la vediamo, la tocchiamo per mano, con mano ogni giorno. Quindi è inutile che ci giriamo intorno dicendo che sono comunque tutte pubbliche. Il servizio è pubblico, anche un bar è un servizio pubblico, anche un bagno pubblico è pubblico, ma non una scuola. Possiamo dire che quella privata è uguale per le entrate a quella statale, per le uscite no, scusatemi se poco, e l'utenza è completamente diversa, perché non solo tramite sopralluoghi possiamo anche intuire qualcosa, se qualcuno non fosse mai andato a una scuola privata a verificare com'è lo stato attuale di una realtà della popolazione studentesca della scuola privata. Ma così, magari anche per intuito, vado a vedere così per curiosità, vado a vedere com'è, cioè si accorge all'uscita chi sono i ragazzi che frequentano una scuola privata e chi sono quelli che escono da una scuola statale. E proprio lì, le classi più numerose, con un'eterogenia abbastanza variegata, e dove le esigenze sono state più volte segnalate sia in commissione scuola, sia nei consigli, noi diciamo no a questa. No, noi diciamo, noi voteremo contro proprio semplicemente per salvaguardare il diritto allo studio delle scuole statali.
Va bene, allora siamo sull'emendamento però, Vita, e non penso che lei voglia votare contro l'emendamento. Va bene, allora. Allora, signori, per favore. Allora, quindi esaurito l'argomento, assessore, cosa c'è? Sull'emendamento? Prego.
Tengo comunque a precisare che i contributi sono divisi in capitoli e che questo vengono dal bilancio come ci viene trasmesso dal comune. Tengo a precisare che questi 19.000 euro, se non vado errato, adesso ho riaperto apposta, anzi esattamente sono 12.000 euro e 819 che vengono dati a questi istituti che lei dice privati, No, che io dico contro 151.000 euro che viene dato a quello che è cioè il pubblico. Vengono da capitoli diversi e quindi con cifre già stabiliti, quello che riguarda l'infanzia, quello che riguarda le scuole pubbliche, quello che riguarda le scuole paritarie. Quindi sono già soldi prefissati per questi. Ora, se togliamo le scuole paritarie, rimandiamo indietro esattamente quella cifra, perché non è possibile...
Beh, scusi, assessore, mi faccia capire bene. No, un attimo solo, perché sennò è inutile che discutiamo su una cosa che non può essere. Allora, mi faccia capire bene, perché altrimenti se così è, cioè se dal centro ci arriva una tabella, tre tabelle...
Scusate, questa cosa era già
stata... un attimo!
Scusa, Norma, mi...
No, mi scusi lei, perché io ho detto no, devo dichiarare inammissibile l'emendamento di Beretta.
Sì, che è inammissibile, perché noi abbiamo ripartito già le cifre per ogni tipologia.
No, chiedo un'altra cosa. Dal centro arrivano qui, e lo chiedo alla dottoressa Della Valle, arrivano qui da noi tre distinti, cioè sono tre quote che bisogna dare per forza, e possiamo rifiutarci di dare le scuole
sono il diritto che si deve dare per forza.
Questo emendamento è inammissibile.
È inammissibile questo emendamento, perché...
Allora, signori...
Allora, questa storia era già uscita la scorsa volta, in cui non è, era stato detto da parte di Boati, era richiesto perché avevamo fatto delle percentuali diverse. E gli è stato detto che arrivavano dei capitoli diversi, e quindi noi questa ripartizione, le percentuali diverse, erano dovuti al fatto delle cifre che avevamo a disposizione per ogni categoria. Ok? Ecco. Tant'è vero che 151.549 euro sono a disposizione di quelli che sono l'infanzia statale, le primarie pubbliche, le secondarie di primo grado pubbliche, le secondarie di secondo grado pubbliche.
Va bene, allora, attenzione. No, l'emendamento è ammissibile, perché poi si potrebbe potremmo noi decidere di lasciare a zero quel capitolo. Ok.
No, non a zero, non spendere.
Non spendere su quel capitolo. Va bene, quindi siamo alla votazione dell'emendamento. Votazione emendamento Beretta.
L'emendamento.
L'emendamento. Prego. Scusate, cancelliamo tutto. Dichiarazione di voto di Coscelli. Prego.
Grazie Presidente. No, noi voteremo contro questo emendamento, perché probabilmente bisognerebbe cambiare le norme del riconoscimento delle scuole paritarie. Probabilmente il nuovo governo verde-giallo riuscirà a cambiare le norme e dirà che le scuole paritarie non sono più riconosciute, di conseguenza non si può dare il diritto allo studio alle scuole paritarie. Dopodiché io dico che le scuole paritarie comunque, per diventare paritarie, devono seguire i programmi ministeriali, devono avere gli organi collegiali, perciò sono senza queste cose le scuole non vengono riconosciute paritarie. Di conseguenza io non mi sento di fare delle differenze fra bambini che vanno a scuola.
Va bene, siamo alla votazione dell'emendamento Beretta. Scusate, signori, la discussione è finita. Apriamo la votazione sull'emendamento Beretta. Per cortesia, apriamo. Chiusa la votazione.
Un favorevole, 14 contrari e 6 astenuti. Il consiglio respinge. Siamo alla votazione. Va bene, allora due favorevoli con vita perché non va il suo pulsante. Due favorevoli, 14 contrari, 6 astenuti. Il consiglio respinge. Siamo in votazione della delibera. Se ne chiudono. Niente, non ce la facciamo. Chiudiamo, allora, dichiarazione di voto, Bottelli, prego. Momento, Bottelli fa la dichiarazione in nome di tutto il gruppo? Prego.
Non lo vedo, grazie Presidente. Io ho letto con molta attenzione la delibera e vorrei sottolineare un passaggio che condivido in pieno nel premesso. Il passaggio dice: il diritto allo studio si propone di intervenire per appianare lo svantaggio sociale dei soggetti direttamente abili, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di favorire l'apprendimento e la promozione educativa e culturale, e questo diritto allo studio è anche finalizzato a rimuovere le differenze di occasioni culturali derivanti dalle diverse realtà ambientali e sociali. È una premessa che io condivido in pieno, che potrebbe essere una soluzione a un problema, premetto che ne abbiamo già parlato ampiamente in commissione, però ci tenevo a ribadirlo anche qua. Il problema è quello delle classi con un numero molto alto di ragazzini, diciamo con cognome straniero, che naturalmente hanno come compagni alcuni ragazzini invece italiani, genitori italiani, che, e quindi diciamo questo elemento mette in difficoltà i ragazzini di genitori italiani, perché non riescono a svolgere appieno il programma scolastico, perché la maestra deve in qualche modo far recuperare alcuni passaggi, alcuni elementi di programma ai ragazzini con cognome straniero. La soluzione a questo problema, che in commissione condividevamo sia maggioranza che opposizione, potrebbe essere quello, come diciamo la passata consigliatura adottava, è quella di introdurre una percentuale anche ai ragazzini stranieri. Prendiamo atto che in commissione in generale non ci sia l'intenzione di porre rimedio a questo problema, e per questo motivo il nostro voto sarà contrario.
Beretta, Daniele, no scusate, o Beretta o Vita per dichiarazione di voto, a meno che non siate in disaccordo. Prego, Vita.
E voglio, appunto, avete capito già benissimo, l'avevo già preannunciato, noi voteremo sfavorevolmente, perché in contrario, voglio dire, proprio perché non vediamo nessun la cifra che voi proponete per le scuole statali lo dobbiamo replicare, è necessario rispetto al numero oggettivo delle classi sovraffollate, l'eterogeneità delle classi, le esigenze per le diversità abili, l'eterogeneità stessa è interessata anche per alunni non italofoni, e noi ancora vogliamo parlare di scuole paritarie? Quando sapete che quelle scuole statali necessitano di interventi costanti e di fondi allo studio più cospicui rispetto a quello che ci proponete? Grazie.
Va bene, apriamo votazione. Chiusa la votazione. 14 favorevoli, 9 contrari, il consiglio approva. C'è immediata?
Sì.
Immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Quattordici favorevoli, sei contrari, tre astenuti, il consiglio respinge. Quindi diciamo che questi fondi potranno vedere la luce fra 15 giorni.
Serve la maggioranza assoluta.
Vabbè, comunque fra 15 giorni. Allora, siamo al punto 4, rendicontazione sul consuntivo del municipio 7 ai sensi dell'articolo 60, eccetera, del regolamento dei municipi.
Qualcuno vuole chiarimenti?
Allora, ci sono interventi su questo, sono domande così che poi... Prego, Beretta.
Sì, do la parola a te. Volevo dei chiarimenti, in particolar modo, diciamo, sulle poste che riguardano i servizi a favore, no, manifestazioni, eventi culturali e sportivi, per un importo di, io vedo, complessivi 128.500 euro, giusto se poteva darci un flash di come sono stati spesi, ma anche sui centri di aggregazione che vedo che sono un capitolo di spesa piuttosto consistente. Quindi primo volevo un chiarimento su queste cose, poi rammento, solo perché l'abbiamo appena discusso, che a pagina 4 del documento che questa maggioranza ha presentato viene scritto 15 scuole private e barra paritarie, giusto per ricordare il concetto che abbiamo sentito prima, no, del patto delle pubbliche private. E poi voglio anche dire che visto che qui no, c'è scritto scuole private e paritarie, ok, che sono tra l'altro la stessa cosa. Comunque, l'altra cosa ti chiedo, visto che sta relazionando, Presidente, è che quando si fanno delle dichiarazioni dell'impossibilità, per esempio, ci arrivano dei capitoli di bilancio blindati, per esempio sul diritto allo studio, e che noi non possiamo maneggiare. A me sembra una barzelletta, detto tra noi, quindi vorrei che se qualcuno fa queste affermazioni o le sostiene fino in fondo o me le spiega, perché diciamo che questi fondi del diritto allo studio vengono, come dire, vengono magari distribuiti inizialmente in un modo che è quello standard, ma sicuramente il municipio ha la possibilità di intervenire, non che non si possa fare, come si possono fare dei movimenti all'interno anche del bilancio, sono magari disposizioni particolari fatte dal direttore amministrativo, ma si possono fare, avvengono regolarmente, ma sì, cosa, ecco, dai, vammelo a spiegare, Bottelli, facciamo una commissione, visto che siamo tutti così esperti, veniamo qua a dire delle grandi. Io vorrei che di quello che diciamo qualche volta ci fosse un minimo di onestà e di verifica, perché non è si sentono di quelle cose anche sulle scuole private prima, dai, su scuole pubbliche, private, proprietà privata di diritto privato, punto. Tu cos'è che studi? Io no, però questa cosa la so. Allora dimmi, una scuola privata.
Siamo sul punto, dai, no, dai.
Privato o pubblico, parità.
Basta, vai, allora. Come avete notato, il presidente Iannacone si è dovuto un attimo aspettare. Prego, presidente Bestetti.
Sì, rispondo confidando che non ci siano altre richieste di chiarimento, se no continuiamo il ping pong. Allora, vado subito alla domanda di chiarimento del consigliere Beretta. Si tratta dei fondi ex MAP, per intenderci, quindi tutte le come? Sono le iniziative che realizza in proprio il municipio. In questi 128.000 euro ci sono anche, giusto per capirsi, 40.000 euro delle tessere prepagate, i buoni spesa di Natale, ci sono i quanti erano, assessore, per il progetto sollievo? 18.000 euro del progetto sollievo per i CDD, per i disabili, ci sono le celebrazioni delle date, delle ricorrenze istituzionali, c'era la festa della famiglia, insomma le iniziative realizzate direttamente dal municipio sulla base delle linee di indirizzo che il Consiglio ha dato ed ha approvato. Per quanto riguarda i centri di aggregazione, si tratta dell'importo complessivo per la gestione, o meglio per messi a bando per la gestione dei CAM nel nostro municipio, quindi non sono soldi che eroghiamo direttamente, diciamo, sulla base di singoli progetti, ma sono messi a bando ai fini di ottenere delle offerte di gestione per realizzare i corsi secondo le linee di indirizzo, questo sì, che il municipio dà da loro. Quindi è il budget complessivo che si dà al gestore per i centri di aggregazione. Ne approfitto per segnalare due cose che vorrei evidenziare in maniera forte in questa relazione, che emergono bene. La prima è che nel 2017 abbiamo conseguito un importo di entrate superiore alle previsioni, vuol dire che abbiamo avuto maggiori introiti da concessioni per 32.000 euro complessivamente rispetto al preventivato, e per la prima volta da, come sapete, ce l'avamo indicato come obiettivo di mandato di cominciare ad attivare il meccanismo delle sponsorizzazioni private, tecniche o finanziarie, e il consuntivo 2017 consuntiva i primi migliaia di euro di sponsorizzazioni che vogliamo proseguire anche nel 2018. Ricordo che sono sponsorizzazioni che consentono o al municipio di risparmiare soldi pubblici dei contribuenti per realizzare iniziative o per implementare l'offerta di servizio di attività che vengono svolte. Lo dico perché nei 5 anni precedenti, l'ho detto altre volte e lo ribadisco, non si era mai utilizzato neanche per un euro lo strumento delle sponsorizzazioni, e noi invece riteniamo che sia uno strumento valido. Tra l'altro, giusto per dirvene una, grazie alla collaborazione, all'impegno dell'assessore Vecchio, abbiamo conseguito una sponsorizzazione anche per la festa dello sport che si terrà questa domenica, e quindi è utile sapere che i contribuenti risparmiano grazie a un privato 2.000 e rotti euro. Sul resto delle voci, insomma, avete letto la relazione. Dico solo una cosa rapidissima sul personale, perché l'ho detto anche in commissione: il numero di risorse umane in carico al municipio 7 di 31 unità totali, considerando anche i part time che sono ben 7, c'è una oggettiva carenza cronica in tutti i municipi di personale che necessita di risposte adeguate da parte dell'amministrazione comunale, che stiamo sollecitando fin dal primo giorno tutti i municipi, in ragione anche del fatto che stiamo facendo fatica ad adempiere le nostre funzioni ordinarie, anche perché, come ben sapete, il regolamento dei municipi sta attribuendo ai municipi prerogative superiori rispetto a quelle dei precedenti consigli di zona. Il trend invece di personale è in continua diminuzione, e noi l'abbiamo detto con forza dal sindaco al direttore generale, all'assessore con delega al personale: questa situazione non può continuare in questo modo, perché abbiamo delle carenze troppo gravi per poter essere ignorate. E ci attendiamo a breve, spero, delle risposte. Qualcosa c'è arrivato. Considerate che la direzione generale del Comune di Milano ha certificato, quindi l'ha fatto il Comune, una carenza di personale, quindi ha certificato che siamo in sottorganico tutti i municipi per 38 unità, quindi immaginatevi, insomma, questo è certificato 2 anni fa, siamo ancora qua a parlarne, questo per dirvi com'è la considerazione nei confronti dei municipi. E il resto, insomma, penso che lo vediate scritto nella relazione. Grazie.
Va bene, se non ci sono altri inizi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno? Allora apriamo la votazione. Chiusa la votazione. 14 favorevoli, 0 contrari, 7 astenuti. Il Consiglio approva. C'è l'immediata eseguibilità. Apriamo pure. Aperta la votazione. Chiusa. 14 favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti, il Consiglio respinge. Anche questa delibera andrà in attuazione fra 15 giorni. Allora, Ultimo punto, mozione del consigliere Moschera avente ad oggetto riqualificazione spazio traffico centrale di via Novara, già discussa in commissione. Ci sono interventi? Daniele Beretta, prego.
Grazie Presidente, ma faccio un intervento in replica diciamo a quello che dissi in commissione, perché ci tengo a precisarlo, poi tra l'altro devo andare via, quindi lo dico subito. Allora, anche se la mozione del consigliere Moscheo è apprezzabile, nel senso che pone il dito non in una piaga, ma in una situazione che è sicuramente delicata e anche critica per alcuni versi, cioè la via Novara. Ecco, l'unica cosa per la quale io non mi trovavo d'accordo col consigliere e per la quale ho verbalizzato diciamo un mio intervento specifico è che la via Novara sì, bisogno di interventi mirati, però non di tipo, come dire, estetico, ha bisogno di interventi viabilistici. E li ribadisco, quelli che sono nell'incrocio tra la via Novara e la via Arar, cioè di fare possibilmente una rotonda che semplifichi il traffico, farne probabilmente un'altra davanti alla rimessa della TM, che tra l'altro c'è lo spazio per farlo, mettere in sicurezza qualche passaggio pedonale, che tra l'altro è una cosa che ha chiesto anche il consigliere Moschio, quindi su questo mi trovo d'accordo, e soprattutto trovare una soluzione al nuovo supermercato, alla uscita diciamo dal nuovo supermercato Esselunga, che regolarmente nelle ore di punta crea un ingorgo, perché avviene, siccome l'uscita avviene molto vicino al semaforo, al grande semaforo, quello che porta a San Carlo e al sottopasso, è troppo in prossimità dell'incrocio, non capisco neanche come possa aver avuto il permesso, e questo fa sì che le macchine attraversino tre corsie per fare inversione di marcia, e quando c'è l'orario di punta si crea un ingorgo. Ci sono passato da poco e ho visto che i camion invece, per esempio, escono a monte invece che a valle del supermercato. Già questo, se fosse possibile proporlo, risolverebbe il problema. Quindi io personalmente non appoggio questa mozione, lo dico subito, perché mi sembra troppo leggera e non vada a cogliere la problematica della via, che invece è un'arteria importante, su cui dovremmo intervenire, ma sulle cose di sostanza, non sui fiorellini dell'aiuola. Questo è il punto. Poi magari in fase successiva, risolti i problemi grossi, interveniamo sui fiorellini, però prima diciamo non spendiamo risorse che ne abbiamo già poche per fare cose inutili. Grazie.
Va bene Beretta, per le cose di sostanza però ricordo che c'è il PTO, Programma Triennale delle Opere Pubbliche, e questo non è una mozione rivolta all'amministrazione centrale ma al nostro assessore al verde e all'urbano. Coscelli, prego.
Condividendo tutte le osservazioni che ha fatto il consigliere Beretta, io invece mi sento, perché le condivido, ci sono delle problematiche molto grosse su via Novara, però questo è un primo intervento che possiamo fare come municipio e con le risorse del municipio, perlomeno per mettere in sicurezza un pezzo della via Novara. Si può fare spendendo pochi quattrini e mettendo in sicurezza quella via che è alquanto pericolosa negli attraversamenti e quant'altro. Dopodiché, se si vuole fare un ragionamento su tutta la viabilità di via Novara, io sono pronto a farla e discuterla in commissione e per poi magari proporla nel nuovo PTO che andremo a costruire. Visto che intervengo, faccio notare alla maggioranza che grazie alla responsabilità dell'opposizione questa sera abbiamo potuto continuare il consiglio, perché non avete il numero legale per andare avanti.
Va bene, allora se non ci sono Bottelli, prego.
Grazie Presidente. Mozione d'ordine.
Sì.
All'inizio di questo consiglio ho chiesto ai consiglieri di firmare una mozione che è già stata discussa in commissione, nella commissione del Presidente Gianni, che prevede l'intitolazione della piazza di Muggiano a Falcone Borsellino. Ho modificato il testo della mozione come la maggioranza aveva chiesto e ho raccolto le firme. Visto che tutti i presenti in aula hanno firmato questa mozione, chiedo che venga discussa come ultimo punto all'ordine del giorno di questo consiglio.
Va bene, io devo dire che ci sono due requisiti mancanti, però mi rimetto alla volontà del Consiglio. I requisiti mancanti sono: uno, che avrebbe dovuto presentarla all'inizio del Consiglio e come mozione d'ordine, e due, che non c'è il carattere di urgenza. Però, siccome siamo tutti d'accordo, mi pare, mi rimetto alla volontà del Consiglio. Quindi, se vogliamo, se c'è qualcuno che si oppone, me lo dica ora o caccia per sempre. Va bene, allora è iscritta come ultimo punto. Se la porta qui, grazie consigliere Bottelli. Siamo in dichiarazione di voto della delibera, della mozione del consigliere Moscheo. Non ci sono dichiarazioni di voto, apriamo la votazione, grazie. Chiusa la votazione. 18 favorevoli, un contrario, il Consiglio approva, non necessita di immediate disponibilità, per cui come d'accordo passiamo alla mozione dell'interrogazione della piazza di Muggiano, Giovanni Falcone. Silenzio! Passiamo alla votazione della mozione di tutti, perché non ha simbolo, dell'intitolazione della piazza di Muggiano, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Scusami, se il Consiglio ha deciso che...
Sì, non c'era nessuno.